Io intanto ringrazio appunto dell'invito, già i relatori autorevolissimi che mi hanno preceduto hanno rilevato notevoli considerazioni. Qualche battuta. In primis anch'io concordo sul fatto che in Italia non si possa parlare tecnicamente di federalismo, ma di regionalismo avanzato, di evoluzione. Qui poi il termine federalismo spesso è abusato, utilizzato in maniera propagandistica, come è stato detto. L'obiettivo che si vorrebbe raggiungere dal punto di vista tecnico è far coincidere l'ente responsabile della spesa con l'ente responsabile delle entrate. In questa coincidenza si intravede la riduzione degli sprechi, la responsabilizzazione della classe politica e, diciamo, questo aspetto virtuoso del federalismo astrattamente non può che essere condiviso e apprezzato. È indubbio però che in Italia l'attuazione del federalismo fiscale dell'articolo 119 sia vissuto per molti versi in un'ottica punitiva. Da prima sappiamo che nel backstage della preparazione della legge 42 c'è stata un po' una contrapposizione anche tra regioni ricche del nord a statuto ordinario e regioni ricche del nord a statuto speciale. Prima battuta con Trentino e una prima vittoria delle prime si è avuta con il sancire dell'articolo 27 l'obbligo di perequazione pari livello anche per le regioni a statuto speciale ricche del nord. Dopodiché l'ottica punitiva ovviamente è orientata nei confronti delle regioni che vengono a torto a ragione considerate parassitarie, che sono quelle ovviamente del mezzogiorno, con distinzioni più o meno rimarcate tra regioni ordinarie e regioni a statuto speciale. Questa ottica punitiva si vede in modo del tutto chiaro ed espresso ad esempio nella vicenda dei fondi FAS, che appunto è a tutti nota, una distrazione di notevoli risorse anche in violazione del principio di aggiuntività e anche di alcuni principi comunitari che dovrebbero vincolare quelle risorse, seppur statali, di origine statale, ma comunque a determinati obiettivi di coesione politica e sociale, così come lo Stato si è impegnato nei confronti dell'Unione Europea. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale del Sud, e poi quelle del Nord, del Trentino, la Val d'Aosta, hanno già siglato degli accordi politici molto così forti, complice anche il fatto di essere rappresentati politicamente appunto da partiti territoriali di grande tradizione, questo ovviamente è un dato che deve essere tenuto in considerazione. Ecco, la specialità per quanto riguarda le regioni a statuto speciale povere, per così dire, la Sardegna e la Sicilia, dovrebbe porre lo statuto al centro, quindi la centralità dello statuto, la centralità della paritetica e prima, e mi allaccio al discorso del professore Verde, ovviamente una valorizzazione di un dialogo politico che finora appunto non si è svolto ai massimi livelli appunto tra regione e governo. È indubbio che questo poi si riverbera non soltanto sotto il profilo fiscale ma sotto il profilo anche istituzionale, ad esempio il diritto del Presidente della Regione a partecipare ai consigli dei ministri segna ovviamente un diritto di partecipazione notevole nella fase ascendente e sappiamo che molte volte è stato pretermesso questo diritto. Altra questione che già è stata rilevata dell'equilibrio infrastrutturale. In effetti questo io credo sia il vero tallone d'Achille del cosiddetto federalismo fiscale, al di là della mancanza del federalismo istituzionale, appunto, che a monte condanna il fenomeno italiano a non poter essere qualificato federalismo in termini tecnici. In effetti ecco questo gap di sviluppo che non solo non si rimargina ma tende sempre più ad allargarsi e condanna inevitabilmente proprio dal punto di vista finanziario al mantenimento della finanza derivata, perché è indubbio che i fondi perequativi in base all'articolo 2, il principio di solidarietà della Costituzione, dovranno continuare a funzionare in maniera più o meno compensativa, ma è indubbio che con il mantenimento di un gap di sviluppo così accentuato la finanza derivata sostanzialmente continuerà a rimanere. Si potrà soltanto passare, e questo non so se in maniera propagandistica può essere spacciato come federalismo, tecnicamente sostanzialmente non lo è, dal i trasferimenti dallo Stato alle regioni e agli enti locali alla fiscalizzazione di questi stessi trasferimenti, trasformandoli in compartecipazione al gettito dei tributi erariali, in particolare all'IRPEF e all'IVA. Ma è indubbio che la chiave di volta del sistema federale e il raggiungimento di quell'obiettivo che io all'inizio, all'incipito di questo breve intervento, ponevo in risalto, cioè la coincidenza tra responsabilità della spesa e responsabilità dell'entrata, ovviamente non può che passare attraverso una forte o comunque sostanziale attenuazione di questo preoccupante divario. D'altra parte, le scelte tecnico-politiche del governo centrale si sono orientate talvolta verso un centralismo che appunto confligge fortemente con il proclamato federalismo. Mi riferisco a due fenomeni: come è noto, l'abolizione dell'ICI della prima casa, in tutti i sistemi federali l'imposizione immobiliare, quindi l'imposizione patrimoniale, l'ICI è sostanzialmente l'unica imposta patrimoniale, quindi che intacca la ricchezza non vista nel suo fluire dinamico, quindi sotto il profilo reddituale, sotto il profilo statico, costituisce il centro della fiscalità municipale, con una soglia magari di esenzione in termini perequativi. E comunque, ecco, questo sembra ormai un percorso senza andata, perché la legge delega ha espressamente statuito che nessuna imposizione immobiliare, anche quindi l'IMU che si vorrebbe attuare, potrà ormai ritoccare il colpire gli immobili destinati a uso abitativo. E questo anche spezzando quel rapporto tra responsabilità e pagamento del tributo, che invece costituisce uno dei pilastri del federalismo fiscale, perché molte volte i proprietari di seconde case, sono queste che verranno colpite dall'ICI e poi successivamente dall'IMU, non ne sono residenti nel comune in cui gli immobili appunto si trovano, e quindi quel loro potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori locali non ne sussisterà più. Altra parabola, ecco, che denota una visione centralistica del sistema, è stata, come un paradosso, la regionalizzazione dell'IRAP, una regionalizzazione formale, dati spuntanti secondo quando si fanno le privatizzazioni delle società e si distingue tra formale e sostanziale. L'IRAP è diventato un tributo proprio sulla carta, ma quando ad esempio la regione siciliana nell'ultima finanziaria desiderava manipolare la base imponibile dell'IRAP, consentendo ad esempio la deducibilità degli interessi passivi o delle retribuzioni pagate dall'imprenditore nei confronti dei propri lavoratori, non è stato possibile, perché la norma che consentiva la regionalizzazione dell'IRAP, quindi il passaggio dal tributo erariale al tributo proprio delle regioni, impediva ogni misura modificativa della base imponibile. E quindi ecco, ci si domanda, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, cosa voglia dire IRAP tributo proprio. Sull'IRAP poi c'è stato un intervento statale ulteriore che suona un po' una beffa, perché in effetti si è consentito in teoria alle regioni di azzerare, addirittura di ridurre fino ad azzerare l'IRAP, ma a carico delle stesse regioni, e quindi questo ovviamente condanna le regioni del sud, bisognose di risorse, all'impossibilità ridurre o assolutamente a forzione di azzerare l'IRAP. Qualche altra battuta conclusiva, poi mi avvio pure io a concludere, perché tanto ci sarebbe da dire. Interessantissime le considerazioni del professore Verde sulla natura a monte della specialità. La specialità vive necessariamente di una dimensione culturale. Chiunque abbia visitato e conosca profondamente paesi, o meglio nazioni come amano definirsi, come la Catalogna, alcuni Länder tedeschi, è indubbio che la popolazione, in prima battuta è investita della dignità, dell'orgoglio di appartenere ad una comunità speciale, dove la specialità viene visto come primato in termini di efficienza, primato in termini di miglioramento dei servizi, nell'ottica appunto del rapporto tra pars e tutto. È indubbio invece che la specialità in Sicilia, complice il fatto di un popolo affamato, disilluso, ormai non è più dedito alla speranza, viene vissuto spesso anche, non solo dalla politica ma anche dal basso, come privilegio, come immunità. E quindi il profilo culturale sta a monte e dovremmo chiederci se la nostra regione è veramente speciale in senso culturale, cioè se ci si sente speciali nel significato più virtuoso che il termine dovrebbe assumere. Ultima battuta riguarda poi l'attuazione del federalismo in termini finanziari. È indubbio, lo diceva Cannelucchi, ogni questione di principio sostanzialmente poi una questione di soldi, e il federalismo fiscale è indubbiamente una questione finanziaria. L'ottica punitiva con cui viene vissuta da parte di alcuni di alcune correnti politiche porta indubbiamente ad una contrazione dello sforzo perequativo che viene erogato nei confronti del Sud. La Sicilia in questo ritengo non debba contrapporsi in modo propagandistico nei confronti dello Stato, perché è indubbio che a torto a ragione deve riscattare la propria immagine da un pregiudizio che la guarda come una regione che ha compiuto degli sprechi e soprattutto colpevole di non aver utilizzato appunto la leva dei fondi strutturali, laddove queste risorse erano autonomamente assegnate dagli organi comunitari alla regione. E quindi questa è una colpa notevolissima che deve essere assolutamente riscattata a livello culturale, perché è indubbio che questo pregiudizio rischia, e qui concludo, anche di, se non in termini espressi, ma di viziare il ragionamento anche del giudice costituzionale quando si trova, come in una recentissima sentenza, a dover decidere sulla base del principio di territorialità se spostare notevoli risorse dal centro alla regione pur sulla base di legittime rivendicazioni avanzate dal